però appunto esiste sempre in ogni caso la responsabilità personale, la responsabilità individuale, la responsabilità delle proprie scelte. Come diceva anche Manfredi a Marina, noi scegliamo di essere quello che vogliamo essere.
Secondo me c'è anche un fatto che molta popolazione era comunque indifferente, come quello che c'è scritto nel Mausoleo della Memoria che c'è qui a Milano, no? Del binario 21, cioè alcune più fanatiche saranno entrate nella Repubblica di Salò, altre si saranno messe a fare la resistenza. Gran parte delle donne pensava al suo particolare, cioè cercare di tenere in piedi la famiglia, tirare avanti il più possibile, e cercava forse di non vedere neanche questi problemi. Penso che una grossa fetta della popolazione, meno io per quello che posso aver sentito nella mia famiglia, cercavano di vivacchiare, di andare avanti, ma nessuno si poneva tanto il problema, perché forse era un modo anche di sfuggirle, insomma, i problemi.
Sicuramente c'è, però è anche però è altrettanto vero che, come molto ampio il fenomeno della resistenza civile, è altrettanto ampio e radicato anche il fenomeno del collaborazionismo. Per cui,
questo che è impressionante, però è impressionante. Le cifre sono abbastanza impressionanti, perché si parla di partecipazione, si diceva un tempo residuale alla resistenza delle donne, e poi si è scoperto che non è tanto residuale, però mi viene da dire, fa un po' venire i brividi il fatto che non è tanto residuale
neanche
il collaborazionismo femminile.
Che percentuale tra le due cose?
Questo è difficile stabilire,
più o meno.
Però i casi sono veramente tanti, perché poi quelli che tu hai esaminato, anche dei processi, eccetera, sono una piccola parte.
Sono una piccola parte.
Quindi vuol dire che ce ne sono voi tanti, o sono sfuggiti o sono
ancora. È una guerra civile.
Per quanto riguarda i dati, abbastanza certi.
Pensavo che la gente però fosse al limite più quella zona grigia, invece non è tanto zona grigia quanto
è una zona civile, però si è visto spesso che c'erano zone grigie. Secondo me la zona è stata aumentata, gonfiata un po', la questione della zona grigia. È una guerra d'occupazione, una guerra che è totale, che irrompe nel privato di ciascuno, ed è difficile rimanerne in qualche modo fuori, è veramente difficile.
Ma poi c'è un altro.
No, ma io volevo sapere, sarà, non so, 50, 60, 30, rispetto.
Ma forse
i fenomeni di collaborazione di due, fenomeni di partigiani, come si.
Allora, già anche per la resistenza noi abbiamo alcuni dati certi riguardo però alla partecipazione, tra virgolette, femminile ai gruppi di difesa della donna o alle partigiane in armi, mentre il grosso della resistenza civile è difficilmente quantificabile.
No, quella che dico, quella che conosciamo.
Quindi, per quanto riguarda la Repubblica Sociale Italiana, sappiamo che sono circa 10.000 le ausiliarie che si sono arruolate nel servizio ausiliario femminile, al dicembre del 44 erano circa 10.000. Poi ovviamente ci sono comunque tutte le altre, che è difficile quantificare. Per quantificarle, ma anche in questo caso comunque si arriverebbe a un numero comunque secondo me piuttosto distante dalla realtà, bisognerebbe mettere insieme un team di ricercatori e fare una ricerca a tappeto su tutte, per esempio, i processi delle corti d'assise straordinarie città per città, cosa che non è ancora stata fatta. Io ho guardato le sentenze della Corte Suprema di Cassazione tra il 45 e il 48, che contenevano ovviamente il processo di primo grado, ma non tutte avevano fatto ricorso alla Cassazione, non tutte le donne erano state processate, per cui giungere a un valore numerico è difficile. Da quello che ho visto io della Corte di Cassazione, io ho analizzato centinaia di fascicoli, per cui migliaia sicuramente.
Poi siamo nell'Italia del Nord,
stiamo parlando
di una parte d'Italia, quindi è più alto il numero.
No, ma dicevo quello che si sa.
Sono convinta che la la resistenza civile sia stata un fenomeno maggioritario rispetto a quello del collaborazionismo. Però
la cosa che fa molto riflettere è che non abbiamo ancora queste cifre, diciamo, dopo tutti questi anni, il che mi fa supporre che noi come nazione, come paese, non abbiamo ancora fatto i conti con il fascismo. E questa è la cosa che è veramente il problema che riguarda tutti noi.
Riguarda oggi, riguarda il tipo di rappresentazione che viene data del regime fascista, non soltanto della Repubblica.
Ha fatto molto di più i conti la Germania,
assolutamente,
del nostro paese.
Cioè, scusate, allora io pensavo che
ci sono molte
domande, vi prego,
Diana,
un po' d'ordine.
Facciamo come facciamo di solito, che uno tiene un po' d'ordine e loro rispondono dopo, perché se si va a volta
rispondono.
Posso dire
una cosa? Perché noi avevamo programmato che voi...
No, vabbè, ma è saltata.
Apriamo l'intervento. Però io volevo dire due cose prima di... anche per... Vedo che non c'è bisogno di stimolare niente, però volevo riportare un po' il discorso sul problema delle donne violenza, no? Cioè, di questa presenza femminile sullo scenario di guerra, perché questo è il discorso. Sono delle donne in guerra, in questi due anni terribili che hanno attraversato la nazione. E c'è appunto, come abbiamo visto, la lettura che noi adesso diamo di quegli anni, che a me sembra estremamente intrigante perché ci sono tutta una serie di cose. Allora, intanto, adesso anch'io salto la mia scaletta, però saltano gli stereotipi. Uno, quello del pacifismo femminile, proprio ce lo scordiamo. L'altro è quello della, come dire, del poco coraggio, cioè del coraggio come, e dell'eroismo come prerogativa maschile, secondo me. Nel senso che in una situazione di guerra, le donne veramente hanno dimostrato singolarmente molto più coraggio degli uomini, perché erano quelle, come racconta appunto Anna Brau, che ci sarà sabato prossimo in questo antico ormai libro, no? In guerra senza armi, dove ha fatto un lavoro molto serio di analisi. Allora, gli uomini, quelli che non erano nell'esercito, si ammalavano. Non riuscivano più a fare niente, erano bloccati. Quelle che prendevano in mano la situazione erano le donne, anche se non hanno preso e sono andate a combattere, che quello lì è sicuramente stata una minoranza, quantomeno facevano la borsa nera. Fare la borsa nera vuol dire rischiare la pelle, attraversare le linee, farne di ogni. E queste donne si sono anche divertite a fare queste azioni appunto eroiche, a vivere le loro avventure. Finita la guerra sono poi tutte tornate a casa, qualcosa in mezzo alle gambe. Questo è, cioè, uno degli stereotipi che saltano. Rispetto a quello del pacifismo, secondo me, cioè lei anche tu ti ponevi il problema morale. Cioè, la questione è che l'uso delle armi è sicuramente il caso limite e, come dire, è quello di una violenza esplicita e in qualche modo però anche canalizzata, no? Perché appunto da antica Roma, lo diceva la Facia, le donne non portavano le armi perché non erano cittadine. L'uso delle armi è collegato al concetto di cittadinanza. E quindi se tu non hai diritti politici non puoi neanche portare le armi. Nel momento, e poi storicamente anche collegato, perché non a caso le donne hanno avuto il diritto di voto dopo la seconda guerra mondiale, da noi. Però anche il suffragismo poi è collegato all'entrata in guerra con la prima guerra mondiale, quindi c'è un legame tra le due cose. Allora vuol dire che tu puoi metterti sulla scena politica e sulla scena pubblica a certe condizioni. Allora, quello che secondo me viene fuori dalla sua ricerca è che le donne non sono legittimate ad essere sulla scena pubblica. I giudici della Corte di Cassazione dicono, le mandano assolte, sono uscite quasi tutte nel 46, forse uno o due sono arrivate, anche quelle che avevano mandato Mauthausen e famiglie intere, perché le giudicano delle persone che non, un po' delle irresponsabili, che non sapevano bene che cosa stavano facendo, perché non capiscono niente di politica, si sa. Per cui immature, irresponsabili, se hanno agito per amore, ma ci sono delle sentenze che fanno morire, perché questi qua facevano certamente le prostitute, ma per amore, allora, povero, santo cielo, vorrei mica condannare una donna innamorata. Allora, questo è chiaro che poi le donne ci marciano su questo, secondo me.
Cioè, scusa, ci marciano, però c'è questa componente del disprezzo,
proprio usa la parola disprezzo,
nei confronti di queste donne magari anche assolte, che forse è uno anche quello dei nodi più difficili, più tristi anche da capire, perché in fondo, vabbè, sei un eterno minore, io ti mando a casa assolta. Ma io nello stesso tempo ti mando a casa assolta, perché sei un eterno minore, se ti disprezzo.
Quello si chiama sessismo.
Sì, comunque, come diceva il riferimento, poi.
Non è che scopriamo l'acqua calda, lo sappiamo tutti di queste cose.
Ah, ok. Il riferimento alla condotta sessuale della donna accettata di collaborazionismo è sempre
disprezzo
costantemente presente.
Presente.
Il riferimento alla sua condotta morale, alla sua condotta sessuale, anzi molto spesso queste donne sono sempre oggetto, quasi sempre oggetto di discriminazione sessuale, cioè l'arma il giudizio morale viene utilizzato anche come arma di condanna politica e quindi durante il processo e nello stesso tempo però paradossalmente il giudizio morale finisce anche per offuscare la gravità dei crimini commessi, quindi durante il processo passa sempre in secondo piano l'attività delatoria o spionistica svolta dalla donna e invece vengono appunto sottolineati gli aspetti, no? Per cui la donna collaborazionista deve essere punita, è colpevole e su di essa deve ricadere anche il biasimo morale della comunità. E questo è un atteggiamento condiviso in generale dalla pubblica opinione, perché in alcuni casi l'opinione pubblica, quando dopo la sentenza e le collaborazioniste inoltravano l'istanza di grazia, venivano svolte delle indagini da parte della questura per saggiare l'umore della popolazione a cui apparteneva l'imputata, per capire se la grazia che poteva essere concessa offendeva o potesse essere accolta favorevolmente dalla popolazione. Ma in alcuni casi la comunità vuole una condanna esemplare della colpevole, ma spesso la vuole sulla base di un giudizio morale di condanna, perché donna di facili costumi.
Ma erano tutte di facili costumi?
Assolutamente no. È uno stereotipo culturale che pesa molto sia sulle sentenze, sui giudizi delle corti, sia anche sul...
Senza base.
A volte senza base, cioè era difficile, anche per i carabinieri, se, cioè, se voi leggete le indagini, per esempio c'è un bellissimo...
Perché è molto interessante.
È un bellissimo, c'è un bellissimo fondo all'Archivio Centrale dello Stato che io ho utilizzato tantissimo, che è quello del SIS, Servizi Informativi Speciali della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. E questo è un fondo enorme che contiene centinaia e centinaia di fascicoli relativi sia alle denunce del CLN nei confronti dei collaborazionisti o dei presunti collaborazionisti, denunce dei singoli e le indagini della questura appunto sui collaborazionisti. Ecco, da queste indagini emerge chiaramente proprio la difficoltà di scindere la figura dell'informatrice dalla figura della prostituta, dove per prostituta si intende la donna.
Nel caso dei maschi erano tutti onesti.
Nel caso dei maschi la sfera sessuale non viene quasi presa in considerazione. Il maschio è nemico politico, punto, e si condanna in quanto nemico politico. Invece della donna, che non viene riconosciuta come soggetto politico capace di autodeterminazione, vengono messi in luce gli aspetti della sfera sessuale. E questo è comunque comune sia alle corti, sia alla questura, sia all'opinione pubblica. Addirittura in alcuni casi, nei casi più di violenza efferata, me ne vengono in mente due. Allora, uno è quella di Elena Ambrosiak, che era di origine polacca e che era al servizio dell'SS dell'Hotel Regina, quindi era della Gestapo e dell'SD, che era il servizio
italiana
di sicurezza. E lei era di origine polacca.
Ma italiana?
Sì,
sposato
un italiano che fa deportare. Lei denuncia, sì, lei denuncia tra l'altro il marito.
L'Hotel Regina.
A Milano,
dove
sì,
era
la regina, sì, del
sì, era la sede della Gestapo e dell'SD, che è il servizio di sicurezza del partito nazista, che era il servizio di formazione e spionaggio delle SS. Per esempio il braccio tedesco di San Vittore dipendeva dall'Hotel Regina. All'Hotel Regina decidevano le liste dei deportati che poi uscivano dal carcere di San Vittore, sia i politici che gli ebrei. Elena Ambrosiak era una delle spie più quotate, viene detto così, più abili al servizio dell'Hotel Regina, e che quindi fa arrestare e deportare appunto un po' di gente. Questa, l'altra era Bolivia Magagnini, giovane, aveva mi sembra 20-22 anni, abitava in provincia di Ancona, si arruola nelle SS tedesche ed è responsabile, direttamente responsabile di una strage, la strage di Monte Sant'Angelo in provincia di Ancona. Lei in questo caso ha proprio una funzione direttiva. Allora, in entrambi i casi la Corte d'Assise straordinaria decreta la pena di morte, sia nel primo caso che nel secondo. Nel primo caso poi interviene l'amnistia e l'Ambrosia che è fuori, già nel 46 è fuori. La Magagnini invece poi vabbè scappa, diventa latitante eccetera, in ogni caso la pena di morte viene commutata in ergastolo e poi subentrano altri condoni, alla fine dovrà scontare 10 anni, ma comunque rimane latitante. Quello che sorprende è che in entrambi i casi l'opinione pubblica si mostra clemente nei confronti dell'una e dell'altra perché sono donne. Nel secondo caso in modo particolare perché anche una donna giovane di 20 anni e perché si è lasciata trasportare dalle idee del suo compagno, perché lei stava con un tedesco, per cui era stata condizionata. Quindi l'opinione pubblica dice no, noi siamo contrari alla pena di morte perché per una donna non è troppo inclemente come condanna, come punizione.
No, aspetta Valeria, allora adesso io sto prendendo nota delle iscrizioni a parlare, okay. Quindi alzate la mano. Io direi che
e poi finisco. Quindi sostanzialmente io sono molto d'accordo con Zenon Davis quando dice che proprio perché le donne sono ritenute un sesso lussurioso, disordinato e instabile, non sono complessivamente ritenute responsabili del loro operato e quindi vengono assolte più facilmente anche quando la loro condotta è violenta, magari più violenta di quella degli uomini. Poi appunto nei confronti delle donne che agiscono la violenza ovviamente vengono considerate, non vengono neanche considerate donne a volte, no? Vengono attribuite caratteristiche non umane e non femminile, sì, tipo che vengono chiamate, che hanno sembianze tigrine.
Il mostro.
Sì, la bella. Soprattutto la condotta violenta, è comunque espressione appunto di un soggetto fuori controllo, lo sfogo di un soggetto instabile, non totalmente disciplinato, perché la violenza agita da una donna è un'aberrazione rispetto alle norme che definiscono socialmente e culturalmente il comportamento femminile, e la donna che agisce alla violenza in qualche modo violenta se stessa, cioè agisce contro le leggi di natura. Questa è l'immagine che emerge sempre dalle sentenze, e poi la difesa e l'accusa ci giocano. Perché appunto la difesa dice va proprio per questo va assolta, perché appunto è totalmente fuori controllo, e l'accusa dice no, è una donna perversa e pericolosa e per questo va punita. Poi ci giocano per appunto, in alcuni casi è un attenuante, in altri casi è un aggravante, comunque sempre il giudizio è sempre molto giocato sulla dicotomia tra aberrazione e normalità,
incapacità di intendere.
E incapacità. Ah, poi vabbè, le bellissime definizioni che danno i giudici, no? Le donne violente sono donne isteriche, sono malate d'utero,
uterine.
In alcuni casi, questa non l'ho riportata nel libro. Non l'ho riportata nel libro, però mi ricordo di questa sentenza nei confronti di una giovane donna di Parma, mi sembra, Elsa Berettino, anche lei è responsabile di rastrellamenti e di avere partecipato anche a una strage, ed era incinta durante il processo. E il giudice sostiene che la sua condotta è stata motivata anche dal fatto di essere in stato di gravidanza, perché lo stato di gravidanza altera le funzioni mentali. E quindi cioè, fanno ridere proprio leggendole. Però sono veramente.
Sappiamo cos'è la giurisprudenza.
Allora, sentite, ma io direi che per convalidare che tipo di mentalità avevano, serve molto questa mostra e per parlare dell'attualità. Adesso la parola a lei,
capiamo il dibattito. Posso chiedere poche cose? No, mi sembra che sia venuto fuori, quello che è venuto fuori con chiarezza è che le donne non sono pensate come, non possono essere pensate finora, come è stata la storia finora, come soggetto di violenza, no? Sia per ragioni che sono state anche dette, cioè intanto perché non hanno avuto le armi, non hanno avuto il denaro, cioè non hanno avuto dall'inizio della storia, non hanno avuto gli strumenti per poterla fare, quindi potenzialmente potrebbero, no? Possiamo immaginare che se la storia fosse andata diversamente, io non penso che le donne siano portatrici per natura, no? Di essere quelle che per natura sono portate soltanto alla vita, alla conservazione della vita. Penso che questo sia stato il loro destino, o comunque finché non ho scalfito a fondo la storia che gli è andata sopra e che le ha considerate, no? Che ha pensato che la loro natura fosse quella di rendere buona la vita agli altri in virtù del fatto che fanno i figli, finché non si è scardinato a fondo quella storia, io non posso dire che le donne solo per il fatto di avere la capacità biologica di far figli siano portatrici di vita. Penso che potevano esercitare la violenza, non hanno avuto appunto né le armi, né il denaro, né le condizioni storiche per esercitare la violenza. Non sono soggetto di violenza, non possono essere, non sono state pensate come soggetto di violenza per le ragioni che diceva lei, che arriva, perché tutta la cultura, le ha fino a tutta la nostra la cultura che abbiamo ereditato, penso a quel saggio straordinario sempre di Otto Weininger all'inizio del Novecento, in cui dice che le donne sono alogiche, amorali, cioè sono sessualità, maternità, materia, eccetera. No, non sono delle individualità, quindi non hanno responsabilità morali, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, è tutta la cultura che porta, come dire, a pensare che non possono essere, non sono soggetti, quindi non sono neanche responsabili, no, di quello che fanno. Però allora perché chiamare cattive? Allora io voglio capire perché, qui insomma, da quello che, perché allora cattive sono le fasciste? Allora qui c'è un giudizio di un altro tipo, un giudizio storico, politico, sono cattive, sono le fasciste, sono cattive per, e il nemico è solo quello, no? Allora, perché dire appunto sono cattive, mi sembra che il rischio è che riproduciamo anche noi, definendole cattive, riproduciamo anche noi lo stereotipo che in fondo, come dire, di nuovo cadiamo in una categoria che non è quella della responsabilità storico, politico, sociale, eccetera, no? Insomma, il concetto di malvagio e di cattivo, che mi sembra che ci riporti, senza volerlo, no? Chiamarle,
chiamare io ho provocato apposta,
ecco, allora, vabbè, è solo un'osservazione per dire il rischio è certo. Sovrapponiamo i due piani, certo, no? Di nuovo gli togliamo responsabilità,
no,
certo.
Ma il problema è questo, che è un problema, se vogliamo, storiografico, è un'operazione scientifica, diciamo, fra virgolette, la storia, ma ci riporta all'altro nodo, che è quello che etico, io ho provocato apposta su questo all'inizio, no?
Cioè, sì, non avevo di è stato usato molto la categoria del cattive
volontariamente, perché qui c'è, sì, allora c'è, se uno tortura è difficile dire che sta facendo un'azione buona, qualcosa di buono, cioè chiunque sia, secondo me, se tortura, io ho come dei limiti entro i quali mi muovo, no? La tortura mi pare una di quelle cose, cioè all'età che ho è ancora una di quelle cose per cui mi piacerei sul letto così, con i brividi.
Vabbè, diciamo crudelità, diciamo di soldati.
No, no, qui c'è la delazione. E la tortura non è una roba del medico. Parliamo tanto anche del corpo.
Sì, sì,
no, cioè questo fatto del corpo, proprio il corpo che viene toccato nei suoi punti più fragili, più sensibili, cioè a me sembra una di quelle cose sulle quali. Allora, la provocazione iniziale era proprio quella, cioè noi siamo su un piano storico, storiografico, però come ci rimandiamo a quell'altro piano, che lo possiamo chiamare etico, lo possiamo chiamare della responsabilità, quello che vogliamo, cioè il nodo è quello, interrogandosi più in là della singola ricerca. Per cui io volontariamente ho tirato fuori donne cattive, cattive donne, e ho tirato fuori... Qui, allora, c'è una malvagità, cioè, da qualche parte...
Perché il problema non è solo in questa situazione, ma...
Ecco, dopodiché uno le estende, la problematica le
estende. È quella che hanno pensato le ragazze, che c'era una donna fra quei due...
Anche se...
Diciamo, è stato un po' traficando i filmati che ci avete fatto vedere, che portano dentro a una storia precisa, che è quella del fascismo, della resistenza.
No, no, ma c'è...
Quello che l'ha un po' in inganno, nel senso che questo è
il mio problema. Di questo, però sì, poi questo ci rimanda chiaramente a un interrogativo che travalica la ricerca specifica.
No, guarda, io parlo pure di questo. Innanzitutto volevo dirvi grazie perché il libro, Roberto, il libro è molto bello, l'ho letto con grandissimo interesse, molto veloce, cercare di capire questi processi, anche i modi in cui a volte loro falsificano, sì. È chiaro che quando durante un processo l'accusa usa i suoi strumenti, la difesa lui e anche loro possono spesso mentire, per cui sono cose da leggere, comunque è stato un lavoro molto interessante. Per quanto riguarda la violenza delle donne, credo appunto da Abu Ghraib in avanti abbiamo visto donne che torturano, cioè la violenza fa parte di qualunque essere umano come possibilità. Il problema è come poi la violenza venga gestita, vissuta, incanalata, comunque resa relazionale o meno, insomma, che gli esseri umani abbiano dentro la violenza un tale usato. Il problema è cosa ne fanno di questo dato di aggressività che tutti ci portiamo dentro. Comunque vorrei dire due cose soprattutto. Anzitutto anche gli stereotipi che riguardano la resistenza. I grandi stereotipi più che il film, Roma città aperta o se volete, l'Agnese va a morire, e persino quella ripresa che è molto bella peraltro, che è la storia di Elsa Morante. Cosa succede? La donna che fa la resistenza è prevalentemente madre. Le sue ragioni possono anche essere politiche, però la politicità di questa scelta, che è indubbia, perché se no si rischia la pelle, è messa un pochino in secondo piano rispetto al desiderio di essere madre, e quindi in quanto tale. Allora, le grandi figure, capisci, la donna resistente è prevalentemente nell'immaginario madre, è attiva sì, ma non è protagonista della resistenza, la Pina è una che collabora, è una che aderisce, le donne sanno e non sanno quello che fanno, lei magari lo sa, però i protagonisti della resistenza sono tutti uomini, non si vedono donne che siano comandanti, partigiani, capisci? Quindi ci sono degli stereotipi molto forti che hanno agito anche nel modo in cui la resistenza è stata rappresentata. Per converso invece la donna nemica è una donna appunto invece giovane, bella, facilmente sedotta sul piano sessuale e così via, cosa magari in gran parte vera, no? In buona parte vera, ma non sempre. Quindi lì si tratta anche di scalfire uno stereotipo. Io penso l'Agnese va a morire, anche lì c'è la mamma Agnese, no? Che è la mamma dei partigiani. Poi ci sono anche due partigiani che si sposano, la coppia, il matrimonio partigiano, però in fondo questo aspetto diciamo sessuale delle partigiane non c'è. E per questo tra l'altro mi piace, se vuoi, il documentario Bandito, perché in primo piano ti mettono solo le ragazze sorridenti che fanno resistenza, ma anche le donne, le partigiane, giovani, belle, fra di loro e armate. Armate, poi qui hanno tutti i problemi che comporta, hanno in mano il fucile queste donne, hanno in mano il fucile e chiaramente lo usano, e viene fuori anche dal documentario, con molta più responsabilità e molta più sofferenza a sparare, no? Giustamente non è così semplice, così come quando invece tu aderisci a questa volontà di soppressione totale del nemico. E qui entra in gioco una responsabilità che è insieme storico-politica e morale. Cioè sul piano storico-politico non c'è dubbio che aver aderito al nazismo, al fascismo, ha voluto dire a un'ideologia di sterminio, di sopraffazione, insomma, che negava totalmente il diverso. E anche un'ideologia profondamente di rivista, quello che anche tu dicevi, l'onore, la gerarchia, la disciplina, la fascinazione del capo, attenti ragazzi, la fascinazione carismatica del capo di turno, ma soprattutto di quel capo, Hitler, Mussolini. Allora, questa cosa e altri. Allora, questa fascinazione è un dato appunto che va interrogato, perché allora la violenza di queste donne si collega comunque con questa fascinazione del capo in nome, che viene diciamo adorato, in nome del quale qualunque cosa può essere fatta. Quindi c'è anche, diciamo, dal punto di vista della storia delle donne, non solo sullo stesso piano le partigiane e le collaborazioniste, non solo perché storicamente le une hanno agito in nome della libertà, democrazia, e le altre hanno agito in nome dello sterminio, della supremazia razziale, ma anche dal punto di vista della storia delle donne, diciamo che, poi naturalmente le storie personali sono varie, però complessivamente le donne che hanno aderito, hanno fatto la scelta della Repubblica di Salò, hanno convalidato questo profondo virilismo, mentre le altre donne, per carità, che loro avevano i loro maschi dominatori, eccetera, però perlomeno non aderivano a questo tipo di virilismo esasperato, a questo tipo di sterminio del diverso, che invece contrassegna in modo forte sul piano storico, etico e politico insieme, capisci? La scelta nazismo-antinazismo, fascismo-antifascismo. Allora, da questo punto di vista io credo che effettivamente si possa far e gli va interrogato allora il virilismo nazista e fascista, va interrogato e va visto anche quanto da parte di chi combatteva ci fosse la possibilità di mettere in discussione questo virilismo. In discussione fino a un certo punto, perché poi anche le donne della resistenza non è che fossero, anche loro avevano le loro forme di esclusione, di subordinazione, volentieri se le levavano dai piedi quando dovevano decidere. Però comunque diciamo il modello non era quello della società virilista che sopprime il diverso, è un altro modello sociale. E lì la differenza storico-politica ma anche etica mi pare, come dire, a distanza di tempo assolutamente chiara.